Allora, ciao a tutti ascoltatrici e ascoltatori di Radio Bitnic. Io sono Letizia e oggi non parlerò di musica indie, ma di un altro argomento. Parliamo di donne e femminismo e in particolare di un target che spesso, insomma, viene tralasciato quando nel discorso femminista. E ne parlo, non ne parlo da sola, ma ho un ospite che è Eliana Cocca. Ciao Eliana.
Ciao a tutte
E allora, Eliana è editor di Sonda Edizioni, editor del settore ragazzi di Sonda Edizioni. E io l'ho voluta invitare a parlare qui perché proprio di recente è uscito un libro per questa casa editrice che è molto bello e molto importante, che si intitola Il mio primo libro femminista, che è un libro per bambini che appunto vuole comunicare il femminismo ai bambini. Perciò c'è un target un po' tralasciato perché di solito, insomma, non è un argomento di cui si parla ai bambini. Sbagliatissimo. E questo libro è molto carino anche perché, anzi soprattutto direi, perché è rivolto, è un libro in double face che da un lato si intitola Il mio primo libro femminista per bambine curiose e coraggiose, dall'altro lato Il mio primo libro femminista per bambini curiosi e coraggiosi. Perché una cosa che io per esempio avevo già detto quando uscì un famoso libro che anche diciamo si presentava come libro femminista per bambine, era appunto solo per bambine, c'era scritto proprio specificato nel titolo libro per bambine, e questa cosa secondo me era sbagliata perché di femminismo, di donne, non si deve parlare solo alle donne, ma anche agli uomini, ai bambini, ai maschi, in questo caso ai bambini. Vero, tu, ecco, secondo te come si può, ti volevo chiedere appunto come si può, secondo te, comunicare nel modo giusto il femminismo e questi temi a bambini magari anche molto piccoli, insomma, in modo da renderlo, come crescere, ecco, persone, non maschi o femmine, persone femministe.
Ecco, allora, la domanda del secolo, quindi, in pratica, mi stai facendo. E intanto grazie per l'invito, mi fa molto piacere parlare di questi temi che stanno a cuore a me e ovviamente alla casa editrice per cui lavoro. Lo sforzo che appunto con Edizioni Sonda abbiamo fatto con questo libro è stato proprio quello di renderlo, insomma, leggibile anche per una fascia di età molto bassa. Infatti avrai visto sicuramente che il libro è tutto in rima, fatto quindi con delle filastrocche, e questa sicuramente è un'arma a nostro favore, nel senso che ovviamente, soprattutto negli ultimi anni, la produzione di libri femministi, su cui poi ovviamente, come diceva anche tu, si può discutere perché non tutti poi hanno, insomma, hanno il fine di coinvolgere anche i bambini, ma appunto sono dedicati solo alle bambine, che può essere una scelta, ma sicuramente una scelta meno inclusiva. Ecco, negli anni la produzione è aumentata tantissimo, a partire ovviamente dal grande successo delle storie della Buonanotte per le bambine ribelli, che è stato lanciato qualche anno fa. Poi da lì, diciamo, è stata tutta una scia, ovviamente comunque in ogni caso positiva, però invece coinvolgere il target proprio già dai 2-3 anni risulta ovviamente più difficile perché sono temi che comunque magari i bambini non hanno già in testa e soprattutto non è detto che frequentino già la scuola materna e che quindi siano già entrati in contatto con un qualche tipo di discriminazione, magari non è così perché sono ancora a casa con i genitori. Quello che invece possono conoscere e con cui si possono relazionare sono ad esempio gli stereotipi, perché come sappiamo gli stereotipi vivono e crescono anche all'interno delle famiglie, ahimè, e non solo nell'ambiente scuola che i bambini a tutte le età possono frequentare. Diciamo che in realtà se penso, diciamo, a questo argomento e penso a come raccontarlo, a pubblici diversi, sicuramente i bambini sono per me la strada più facile. Non so se è una, come dire, deformazione professionale, però io trovo che di tutti i temi in realtà di cui mi sono occupata e con cui ho lavorato insieme alle scuole e ai bambini, quindi la discriminazione, il mondo LGBT, il razzismo, i diritti umani, spiegare tutto questo, compreso il femminismo, ai bambini non è così difficile perché tutti quei modi di sentire che si sono radicati in noi adulti, loro non ce li hanno ancora. È possibile, e ovviamente c'è una differenza tra i bambini che crescono in famiglie, che magari gli inculcano degli stereotipi, rispetto a quelli che invece crescono in famiglie magari più aperte, su questo tema. Però il vantaggio è che sono comunque stereotipi che non, i bambini non hanno ancora radicati in sé, quindi sradicarli è molto più semplice. Basta, ecco, come abbiamo fatto con questo libro, renderli un po' divertenti, appunto usare degli stratagemmi, che è ciò che si fa sempre quando bisogna spiegare qualunque cosa a bambini.
Esatto. Il problema è che poi spesso a me capita, allora io ho dei job, proprio a che fare con i bambini, e spesso mi è capitato di vedere da parte dell'adulto, come dire, remare contro a quello che invece il bambino non ha, cioè tentare anche inconsapevolmente, anche con proprio con piccole cose che però secondo me sono importantissime all'età proprio di bambini piccoli che sono delle spugne, che sono delle cose piccole che però poi accumulate vanno a poi a diventare appunto il maschio che pensa di non poter piangere piuttosto che la femmina che insomma che deve essere quella che accudisce la famiglia. Per esempio, a me è capitato di vedere un insegnante che sembra una cosa piccola, ma invece non lo è. Insegnante che chiede al bambino di che colore vuoi colorare questa cosa, il bambino prende il rosa e l'insegnante, senza dirlo esplicitamente, però beh, ma perché non lo fai verde invece? Cioè io, ma perché? Cioè, voglio fare rosa, ma perché? Ma che problema c'è? E questa è una piccola cosa. Altre cose invece più, magari, ancora più importanti sono, per esempio, una cosa che io non faccio mai. Che è quando, ad esempio, no, i bambini che stanno facendo confusione perché siamo seduti tutti in cerchio, i bambini che fanno confusione con l'amichetto, barra l'amichetta, allora no, allora sediamoci un maschio e una femmina. Ecco, io là dico no, perché si dà sempre per, cioè si inculca questa cosa del maschio che non si sa autogestire, la femmina che deve farli già a 3 anni. Da babysitter è già la bambina più responsabile che deve stare a guardare l'amichetto maschio che non si sa, non sa stare seduto fermo da solo. E questo poi, appunto, negli anni, in età adulta, secondo me, dai e dai, diventa la donna che si prende cura di tutto e di tutti, il maschio che è poverino, ma tu sei maschio, non lo sai fare, o lui che se lo dice da solo, io sono maschio e non lo so fare, perché ed è un'autoassoluzione, alla fine dare sempre la responsabilità alla femmina, no?
Assolutamente, e infatti io credo che la vera difficoltà nel far passare questi concetti appunto non siano i bambini, ma siano gli adulti che gli stanno accanto. Purtroppo è anche difficile per chi lavora con i bambini, sia diciamo in modo diretto, come appunto le maestre e gli insegnanti, e sia chi ci lavora in modo indiretto, come chi fa libri a loro destinati o chi fa laboratori per le scuole, incontri, eccetera, è difficile intervenire nella tipologia di educazione che un genitore vuole dare al proprio figlio. Quello che io mi sento di fare, perché mi è capitato più volte di trovarmi in queste situazioni, è comunque cercare con calma e con gentilezza di esprimere il proprio punto di vista come educatori, come professionisti, cercando, diciamo, in qualche modo di coinvolgere il genitore, ovviamente andando a semplificare dei concetti, soprattutto se pensiamo che non gli siano familiari, in modo che sicuramente non diventerà, o comunque con più difficoltà diventerà lui stesso veicolo di quei concetti nei confronti del bambino, però perlomeno potrà riconoscere la competenza di chi educa nell'ambiente scolastico o altro quel bambino e accettare che gli vengano spiegate determinate cose. Poi è ovvio che è sempre triste sapere che a casa non verranno messe in pratica. A me è capitato tante volte, poi ci sono comunque diverse tipologie, anche in questo caso, di genitore, cioè quello che magari messo di fronte alla spiegazione dice vabbè, non sono tanto d'accordo, però ok, e invece quello a me è capitato, ahimè, di avere delle bambini e bambine che durante i laboratori si stavano divertendo moltissimo e che però sono stati portati via dai genitori perché il genitore non condivideva quello che io stavo facendo. È ovvio che poi, soprattutto durante il momento di lavoro, io posso dare una spiegazione insomma il più possibile esaustiva, però sono comunque in presenza di altri bambini, quindi non è che mi metto a discutere se il genitore vuole portarlo via. È pur sempre suo diritto, insomma. Io quello che mi sento di fare tutte le volte è comunque di superare quella paura, quella barriera che spesso si ha anche al di là di questo contesto, anche quando magari ci troviamo nel gruppo di amici e c'è qualcuno che costantemente fa delle battute offensive, razziste, sessiste. Superare quella barriera e provare sempre a dire: guarda, però secondo me, anche se magari sì, fa ridere, però se ci pensi forse è un po' offensivo, ti spiego perché a me dispiace. Quindi con gentilezza, però anche con la consapevolezza che magari quella spiegazione può essere un piccolo seme e una persona che non consideriamo irrecuperabile. Poi è ovvio che se sto parlando con uno di casa Pound mi sembra... forse un po' rilevante, però magari ci provo lo stesso per come sono fatta io.
Sì, infatti, provarci sempre. Una cosa bella poi in questo libro è che si parla di un argomento che sembrerebbe più da grande, che è il consenso. Cioè c'è una parte in cui viene detto al maschio: se la tua vita non vuole essere toccata, lasciala stare così. E questa cosa io purtroppo è un'altra cosa che noto, che poi tra l'altro sono sempre quelli che parlano di più, magari di non parlare di queste cose ai bambini, perché facciamoli fare i bambini, sono poi i primi che in realtà distinguono e sessualizzano alla fine, perché già da piccoli distinguono il maschio e la femmina, reagiscono in modo diverso ad alcune cose che fa la femmina e il maschio, che ne so, la femmina dà uno schiaffo a un'amichetta, un amichetto, ah ma come una femminuccia così carina che dà lo schiaffo, mentre se lo fa il maschio, sì, lo rimproveri lo stesso, ma in un modo diverso, no? Quindi parlano tanto di lasciar fare i bambini e poi sono i primi che invece distinguono, no?
Un'altra cosa che a me turba tremendamente e che invece vedo spessissimo anche in genitori che invece tendenzialmente insomma danno un'educazione abbastanza egualitaria, è il fatto per esempio di forzare sia i bambini che le bambine, ma le bambine di più, a fare quello che loro dicono nel momento in cui ci si sta relazionando con qualcun altro. Quindi arriva per esempio il figlio di un amico: dai, dagli un bacio, dagli un bacino, e magari la bambina no, non glielo vuole dare, magari fa i capricci, magari grida, magari no, è tranquilla, ma non glielo vuole dare, e dai, non fare la schizzinosa, non fare la capricciosa, non fare così, dagli un bacino, perché devo dare questo bacino se non lo voglio dare? E succede anche con i bambini, devo dire che questa è una cosa abbastanza unisex, però noto che con le bambine si insiste ancora di più, mentre il bambino se dice no, il commento di solito è vabbè, quello oggi sta un po' storto, no, non ha voglia, invece con la bambina si insiste veramente tanto, e questa è una cosa spiacevole, perché vuol dire che il concetto che noi cerchiamo di trasmettere, appunto come dicevi, c'è anche una parte in questo libro, cioè che se un bambino o una bambina dice no, e no, e tu lo devi rispettare, non siamo capaci di rispettarlo neanche noi adulti, E questo è pazzesco, perché se non lo sappiamo rispettare quando ce lo dice un bambino, è possibile che non lo sappiamo rispettare neanche quando ce lo dice un adulto o un'adulta, e questo è ancora più inquietante, perché parliamo di un consenso che, se negato, porta poi ad azioni riprovevoli, come sappiamo che accade, insomma.
Esatto. Un'altra cosa, insomma, ancora che non è difficile da cambiare, è anche come dire, questa cosa che le bambine devono sempre essere carine, o comunque cioè è molto più comune e facile sentir dire "oddio come sei bella" una bambina piuttosto che un bambino. Viene sempre, insomma, ancora, cioè, questa cosa molto, secondo me, abbastanza spiccata, insomma.
Guarda, io l'avevo anche segnato appunto nel libro, perché è uno dei miei passaggi preferiti, e secondo me è quello che anche i bambini, quando lo sentono, li lascia più perplessi, perché c'è un punto in cui si dice: ma che cos'è essere belli? Cosa vuol dire? È come sei fuori? O sono forse le tue idee, le cose che pensi, i sogni che hai? E generalmente i bambini rimangono sempre un po' a bocca aperta di fronte a questa cosa, perché sono veramente abituati anche, di certo, per questioni semantiche, per un vocabolario che è ancora ovviamente ristretto, però sono abituati ad associare la bellezza, il bello, a una cosa estetica, no? Quindi che bello, è una cosa estetica. Invece sapere che si può essere belli, che si può ricevere anche dei complimenti che non siano solo relativi all'aspetto esteriore o al vestito che hai o ai capelli che hai, ma anche alle cose che pensi, è una cosa che li diverte veramente tanto. L'ho notato anche in altre occasioni. Abbiamo fatto spesso degli esperimenti, ad esempio, nel farli sedere uno di fronte all'altro dicendogli "fai un complimento all'altro", no? È difficile non fare un complimento estetico, perché la prima cosa che ti viene in mente è sempre dire che bei capelli, che bella maglia, che bel sorriso, no? Però invece, facendo solo un piccolo sforzo, ci si rende conto che appunto anche le bambine hanno tutto il diritto di, per esempio, di ricevere un complimento come "sei molto coraggiosa", che di solito no, si dice sempre ai maschietti quando fanno scorribande, no, da una parte all'altra, magari in mezzo alla natura, no, questo è un avventuroso. E per una bambina che corre in mezzo alla natura e vuole scoprire le cose, cos'è? Un'avventurosa, molto banale.
Sì. Sì, purtroppo sì. Secondo te qual è appunto la cosa più, come dire, più urgente da fare con i bambini per diciamo, provare, insomma, almeno a eliminare? Qual è la prima cosa da fare con i bambini per educarli a un certo tipo di...
Guarda, non so se è la più urgente, perché di problemi ce ne sono su più fronti, però sicuramente è la più immediata, la più semplice, quella che si può fare veramente senza sforzo e che secondo me possono fare tutti, anche chi magari non conosce neanche così bene il femminismo, non ha una competenza specifica, eccetera, ed è quella di sganciare gli stereotipi da giocattoli, dai colori, da tutte le cose con cui i bambini si rapportano ogni giorno, perché quelle sono le cose con cui spesso i bambini interpretano la realtà, no? Perché non è che i bambini abbiano tanto con cui lavorare, tutti i giorni si rapportano alle stesse cose, i giocattoli, i compagni magari della scuola dell'infanzia, della scuola materna, i colori, i vestiti, tutte queste cose, magari i film, la musica, tutte queste cose con cui loro entrano in contatto sia a casa sia nell'ambiente scolastico. Secondo me è veramente necessario uno sforzo, e spero che in questa direzione si possa andare anche dal punto di vista della formazione degli insegnanti, perché ahimè non bisogna dare per scontato, come raccontavi anche tu prima di due colleghe, che un educatore sia consapevole o sia attento comunque a queste cose. A me tante volte, per esempio, è capitato di parlare, chiacchierare con bambini che a una festa in maschera mi hanno detto "veramente io volevo vestirmi da Elsa", di Frozen, però alla fine mi sono vestito così. Alla fine tu capisci che quel alla fine significa qualcuno mi ha detto che non era il caso, e magari ti assicuro su questo anche i genitori più bene intenzionati fanno fatica. Quindi io direi veramente partiamo dalle cose semplici, facciamo lo sforzo di non fare magari una faccia strana quando una bambina ci dice che vuole giocare col camion o un bambino ci dice che vuole giocare con la Barbie.
Che secondo me è importantissimo far capire a tutti, è il fatto che il maschilismo fa male anche, cioè è questa cosa proprio, che il maschilismo fa male anche ai maschi, cioè è questo che molti non riescono a capire, anche perché appunto la bambina, cioè fa sempre meno strano la bambina che si vuole vestire con un costume diciamo maschile, tra virgolette, piuttosto che il bambino che si vuole vestire da Elsa, è molto più, insomma la reazione è diversa anche in questo senso, no?
Gioco in noi adulti una cosa molto più profonda, cioè il fatto che comunque il maschile, no? Le caratteristiche stereotipiche del maschile prevalgono sul femminile, e quindi se tu le infrangi, questa cosa è ancora più preoccupante, no? Genera ancora più problemi, e anche questo ovviamente nasce tutto da un patriarcato che purtroppo condiziona ancora anche elementi, ripeto, io sono del partito che anche le persone che ci provano, capita di sbagliare, capita di sbagliarsi, come magari a me capita di ridere di una cosa, poi fermarmi e dire aspetta, ma forse questa cosa, ti faccio un esempio, per le persone disabili è offensiva. Forse questa cosa è un po' razzista, mi ha fatto ridere questa barzelletta, però forse è un po' razzista. Cioè, anche a me capita di sbagliare
Sì,
e penso.
ma infatti capita a tutti, l'importante poi è capire insomma anche dove si sbaglia, no? Che alcune persone invece non lo fanno, si arroccano in questa cosa al politicamente corretto, al nazifemminismo e non si mettono in discussione. Questa cosa che abbiamo detto appunto, che dicevi del maschile che è sempre visto comunque come superiore ancora, mi porta a un altro argomento di cui volevo parlare, un po', insomma, passiamo un po' all'attualità, all'attualità, insomma, non esageriamo, attualità, diciamo, di spettacolo, perché comunque non andiamo proprio fuori tema, perché l'educazione comunque non passa solo per la famiglia e la scuola, passa anche attraverso altri canali che possono essere anche la televisione. E qui arrivo al punto che è di attualità, e cioè il Festival Sanremo, in cui abbiamo visto, secondo me, delle cose. Allora, abbiamo visto anche cose positive, non voglio essere sempre negativa e distruttiva, perché ci sono state delle cose in questo senso positive, e non parlo solo di Achille Lauro, che ormai vabbè, però. Per esempio, la naturalezza e la semplicità con cui Mahmood si è presentato con un vestito così, ecco, quello è stato un bel
Meraviglioso,
bellissimo.
la cosa che l'ha gliel'ho invidiato molto.
Infatti, e quindi cose così, però anche appunto, come dicevamo prima, per esempio, ieri il famoso caso della direttrice e direttore d'orchestra. Tu, ecco, che ne pensi di questa cosa?
Io credo una cosa. Credo che sicuramente ognuno può farsi chiamare come crede, e su questo non c'è dubbio. Però credo anche un'altra cosa, che quando uno decide come farsi chiamare, sia indispensabile chiedersi anche perché prende quella decisione, perché quell'aggettivo o quel nome al femminile non ti piace, perché non ti suona. Non ti suona perché quel mestiere ci è stato precluso per anni, la storia ce l'ha precluso, il maschilismo ce l'ha precluso, e quindi è ovvio che non ti suona, perché è una parola che viene utilizzata poco. Poi tu puoi scegliere e dire sono consapevole di questo, però voglio andare con direttore. Io lo rispetto e ti chiamo direttore, non è che qui stiamo a obbligare qualcuno a a dargli dei nomi, anche perché parliamo di autodeterminazione, ci mancherebbe, se vuoi essere chiamato in un modo, ti chiamo in quel modo, ma anche se ti chiami Francesco alla nascita e mi dici che invece ti chiami Chiara, io ti chiamo Chiara se tu vuoi essere chiamato Chiara, quindi questo è fuori dubbio. Però in questo caso, ecco, sui nomi declinate al femminile, soprattutto sui nomi professionalizzanti, è importante che ci si faccia la domanda di background e che si sia consapevoli, secondo me, della risposta. Poi, per fortuna, guarda, io una cosa che non capisco su questo tema è perché la gente si lamenti tanto. Io ne scriverò, insomma, per la giornata dell'8 marzo c'è un mio pezzo sul Fatto Quotidiano in cui spiego proprio, racconto le 8 frasi che mi sono stancata di sentirmi dire quando si parla di femminismo. Innanzitutto questa cosa del dire ci sono cose più importanti a cui pensare, ma sicuramente, ma al mondo c'è gente che muore di fame, quindi direi che ci sono sempre cose più importanti a cui pensare, però la cosa che a me preme di questa questione del linguaggio è che io la trovo veramente gratuita, cioè è un'abitudine che può cambiare le cose, che può renderci più inclusivi e che non costa veramente niente. Non è una battaglia, non bisogna coinvolgere la legge, la politica, la giurisprudenza, l'etica, non è niente di tutto questo, è solo una questione di abitudine. E la lingua italiana ce le ha queste parole, ce le ha queste parole, perché se geometra rimane geometra al maschile e al femminile, la parola direttrice esiste. Perché non la devo usare? Perché devo dire direttore donna se posso dire direttrice? E per cultura veramente, e su questa cosa devo dire, ha risposto tante volte anche l'Accademia della Crusca. La nostra lingua, oltre a essere attualmente molto malleabile, quindi è veramente facile declinare le cose al femminile, ci sono anche delle forme che esistevano magari nel Medioevo, nel Rinascimento, perché esistevano quei lavori, esistevano donne che li facevano e che poi sono cadute in disuso, ma che possiamo recuperare perché esistono nella nostra lingua e la lingua ci permette di farlo. Quindi davvero io questo non lo vedrei come un problema, credo sia davvero solo la forza dell'abitudine e uno sforzo che possiamo fare tutti quanti.
Sì, esatto, non è così difficile alla fine. Poi la lingua appunto evolve e cambia, perché no? Cioè, la lingua non è una cosa scolpita nella pietra, anche se, non, anche se fosse che alcune parole non esistono, non è detto che non si possano, che
Ma
non possano nascere anche nuovi termini.
io
Quelli
credo
che
che
ci sono, chiaramente li possiamo usare, possiamo anche crearne di nuovi, perché no? Cioè, alla fine la lingua è una materia viva. E invece, una cosa che proprio non, mi ha lasciato abbastanza, insomma, sconcertata, è stato, e anche qua c'è si può ricollegare a una cosa che abbiamo detto prima, cioè il monologo di ieri di Barbara Palombelli, che ha iniziato proprio con questa cosa delle donne che si prendono cura di tutto, di tutti, che mi riporta alla cosa di qui sopra, della bambina messa accanto al bambino maschio, perché il bambino maschio non è capace, ha bisogno della bambina, che già la piccola si deve vedere questa responsabilità di doversi prendere cura, il famoso prendere cura delle donne.
guarda, io davvero sono rimasta un po' scioccata perché avevo saputo tra l'altro da interviste, insomma, le classiche cose che si preannunciano prima della puntata, che la Palombelli avrebbe fatto un monologo sui diritti delle donne. E quindi ero, anzi, ero contenta di questa cosa, non aspettavo altro. E invece mi sono dovuta veramente ricredere perché mi sembra davvero che anche questo libro per bambini piccoli che abbiamo pubblicato con Sonda, sia, cioè, anche gli adulti mancano di queste basi
Esatto.
fondamentali.
Veramente lo anche molti adulti questo libro, come molti libri per bambini, può essere letto tranquillamente anche dagli adulti.
Per fortuna noi speriamo tanto che possa essere letto comunque ad alta voce, in modo che anche l'adulto possa in qualche modo introiettare i concetti che vengono proposti. In realtà, insomma, sul monologo della Palombelli veramente tanti dubbi, non soltanto su questa spiacevole apertura, insomma, sul ruolo di cura delle donne, ma anche in generale su tutta l'impostazione io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, e sull'idea che, ha detto una frase a un certo punto, impegnatevi fino alle lacrime, studiate fino alle lacrime, una roba del genere, cioè l'idea che una donna per ottenere qualcosa debba arrivare a distruggere la sua salute mentale, ad ammazzarsi per fare tutti i sacrifici possibili per avere quel posto, quando quel posto magari le spetta di diritto, quando quel posto, se sei competente, ti spetta e basta, non c'è bisogno di ammazzarsi, insomma, di sacrificio. E questa ottica, sempre un po' del io sono arrivata dove sono arrivata solo grazie al mio coraggio, insomma, noi lo capiamo, e ovviamente sicuramente è una persona stimabile, eccetera, però quei minuti potevano essere spesi meglio per dire invece che siamo stanche di dover fare tutto questo per poter ottenere delle cose che non ha.
È un po' invece che, esatto, invece, perché per esempio Elodie l'altra sera ha detto praticamente il contrario, giustamente, ha detto basta sentirci sempre, anche lei non parlava, magari faceva un discorso più personale che generale, però comunque ci stava come discorso, nel senso non devi per forza essere, insomma, sentirti veramente a chissà quale altezza, tu provaci comunque, e così dovrebbe essere, anche perché poi appunto per gli uomini non è così, nel senso, sì, anche loro chiaramente si devono impegnare, devono studiare, eccetera, per raggiungere degli obiettivi, però non devono mai dimostrare di essere, cioè non devono essere per forza geni per arrivare dove invece una donna arriva solamente se è un genio, ecco.
Assolutamente, sono d'accordo, e soprattutto credo che in questo si senta veramente tanto la differenza di come uno utilizza le proprie battaglie e la propria vita per parlare di certi argomenti, perché tu hai due strade, puoi dire io ho dovuto fare tutta questa fatica perché c'è un problema, e questo è il modo giusto di raccontare le cose, oppure puoi dire io ho dovuto fare tutta questa fatica però sono stata veramente bravissima e quindi il problema io l'ho scansato. Complimenti che l'hai scansato, siamo molto felici, ma purtroppo non tutte hanno le stesse opportunità, e qui parlo anche di situazione economica, parlo di gestione della famiglia, parlo di tempo, eccetera. Quindi invece di dire io ho scansato il proiettile piangendo la notte e impegnandomi e strappandomi i capelli, prova a dire io sono stata fortunata e ho schivato il proiettile, ma ahimè, come dimostrano i dati, la maggior parte delle donne questo proiettile non lo schiva. Ed è l'approccio forse più semplice nelle parole, ma comunque diretto e funzionale, che ha avuto invece Elodie, come dicevi tu.
Esatto. Va bene, senti, secondo me possiamo salutarci, direi che abbiamo, insomma, affrontato dei bei temi, speriamo solo che cominciano ad andare i fiori a Sanremo a tutti quanti, non solo alle donne, visto che qualcuno ci ha provato queste sere.
Parecchi hanno ceduto i fiori o li hanno condivisi, insomma, con...
sembra una piccola cosa, però perché no, cioè...
Assolutamente, questa è la versione adulta di quello che dicevo prima rispetto ai colori con i bambini, ai vestitini, eccetera, eccetera. Questo è uno sforzo che possiamo fare, una cosa che magari ci capita sotto mano tutti i giorni come i fiori, e anche per esempio, ora al di là di Sanremo, però se anche noi donne prendessimo l'abitudine magari, no, quando passiamo davanti a un fioraio, di dire ma adesso porto un fiore, non lo so, a mio padre, a mio fratello, al mio compagno, eccetera eccetera, potrebbe essere un modo per sdoganare finalmente questa convinzione, anche perché l'altro giorno vedevo su TikTok, era impazzato un video in cui una ragazza diceva chiedere una cosa agli uomini, ma qual è il vostro corrispettivo per i fiori? Cioè, voi ci regalate fiori quando magari c'è un'occasione o volete complimentarvi per un, non lo so, un concorso vinto, eccetera. Invece noi donne cosa possiamo regalarvi? E a me lasciava veramente interdetta il fatto che nessuno avesse risposto i fiori. stessi fiori, cioè non c'è un sesso specifico a cui regalare i fiori, va bene veramente per chiunque.
Vabbè, e ok, allora ti ringrazio per essere stata con noi e ti leggeremo sul Fatto Quotidiano perché io sono curiosa adesso di sapere quali sono le 8 frasi che...
E spero che insomma, che starete d'accordo con me, che veramente ci sono delle cose che noi donne ci sentiamo dire tutti i giorni e che però hanno veramente stancato, non ce la facciamo più di spiegare perché non vanno bene certe cose. Ma ce la
Ok,
faremo,
ce la faremo, va bene.
sicura.
Grazie, ciao, grazie.
Grazie. Ciao.